tranquilo que estás por ir, está aquí también. Vas a vivir, no sé qué pan.
Bene, in questo che ho scelto prevederebbe che forse ci potessimo vedere ancora una volta prima della Pasqua, quindi con un testo più dedicato alla Pasqua, e però questo teso a orientare verso la Pasqua e tenendo un po' conto dell'Eucarestia, quindi un po' la posizione che occupa. Questo testo non lo si incontra in realtà nella liturgia delle domeniche di quest'anno, però mi sembrava importante. È il miracolo dei pani, sul quale ci possiamo ricordare insieme che il miracolo viene chiamato sempre la moltiplicazione dei pani. In realtà questa parola moltiplicazione, o il verbo moltiplicare, non c'è mai, quindi è una specie di istinto consumistico che se devi dare da mangiare a molti bisogna che i pani siano molti, invece il testo dice semplicemente che lui ha aspettato, ha benedetto e poi ha aspettato il pane. Negli ultimi decenni del secolo scorso è venuta avanti una polemica abbastanza interessante, insomma, perché qualcuno diceva che c'è troppo poco pane rispetto a troppa gente e qualcun altro diceva che il vero problema è che abbiamo dimenticato aspettare, come si fa a aspettare, per cui c'è una parte nord del mondo che mangia troppo, deve fare la dieta e butta via molto, e una parte sotto che non riesce a campare perché è un po'. Quindi anche il gesto dello spezzare è molto importante. Nell'economia, diciamo, dell'Eucarestia basta spezzare di più, e ce n'è per tutti. E quindi nel frammento che ognuno riceve insieme agli altri c'è tutto quello di cui lui può avere bisogno, di cui può avere fame. È un miracolo molto raccontato. Tutti e quattro gli evangelisti hanno questo racconto del miracolo dei pani, e addirittura Matteo e Marco lo raccontano due volte. Adesso i motivi per cui c'è questo doppione, adesso vedremo se dargli spazio. Adesso ascoltiamo. Il giorno cominciava a declinare, e i dodici gli si avvicinarono, dicendo: congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne d'intorno per alloggiare e trovare cibo, perché qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: dategli voi stessi da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai discepoli: fateli sedere per gruppi di 50. Così fecero, e li invitarono a sedersi tutti quanti. Allora egli prese i 5 pani e i 2 pesci, e levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono, e delle parti loro avanzate furono portate via 12 ceste. Forse magari parliamo per la sera, c'è anche un bene, ho fatto qualche noticina sotto il testo. La prima è per ricordare il Padre Nostro. La prima invocazione. Il Padre Nostro è diviso in due parti, no? Da una parte c'è come tutta una definizione più teologica del Padre, e nella seconda parte comincia appunto: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo, eccetera. Questo pane quotidiano è una parola interessante. Secondo me non è male che abbiano messo questo aggettivo quotidiano, perché ricorda in realtà un pane molto più antico, che era quello che nel deserto il Signore faceva scendere sulla superficie del deserto, in maniera che ogni giorno loro potessero uscire dall'accampamento in questo pellegrinaggio e potessero prendere il pane che serviva. Perché di per sé l'aggettivo del testo originale è molto più impegnativo, vorrebbe dire quasi il pane che è necessario, ma vorrebbe dire in realtà il pane essenziale, senza il quale non si può. Il pane è assolutamente necessario. E ricorda questa vicenda antica. Ecco. Questa vicenda antica appunto la si può ricordare, no? Come importante, perché dopo quel famoso passaggio attraverso l'acqua del Mar Rosso si sono trovati nel deserto, in un cammino che appunto in una settimana si fa a piedi. Loro ci hanno impiegato 40 anni. E i beduini del deserto, che oggi prendono in giro gli ebrei, dicendo: ma una strada che si fa in un momento, ci ha messo 40 anni. E gli ebrei rispondono dicendo: poveretti, questi qui fanno i loro sentieri, non sanno che noi facciamo la strada di Dio, e quindi noi ogni giorno andiamo secondo l'itinerario che Dio ci manda per regalarci tutte le sue meraviglie. Una delle caratteristiche del cammino era che di giorno c'era una nube che li conduceva, perché sennò nel deserto facilmente ci si perde, e di notte, se si doveva camminare, era una colonna di fuoco. E quindi erano guidati da Dio. E quando dalla tenda, che era la tenda dove Mosè e Dio si incontravano, la nuvola che era sopra la tenda si scostava, loro partivano. E quindi era in realtà un cammino tutto guidato da Dio, tutto accompagnato da Dio. È un'immagine molto, molto bella della vita. La vita è un grande cammino. È un cammino che incomincia con una liberazione. I nostri padri sono stati liberati e siamo stati liberati dall'Egitto, dalla schiavitù egiziana. Erano una massa di schiavi, hanno pianto e Dio ha ascoltato il loro pianto e ha deciso di liberarli. Li ha tirati fuori da lì e questa massa di schiavi sono diventati il suo popolo di elezione, scelti da lui, il più piccolo di tutti i popoli. Non aveva nessuna ragione per essere scelto, ma lui li ha scelti. Questo è abbastanza importante, perché è solo l'amore che qualifica l'elezione. No? Cioè non è che tu sei eletto perché sei speciale, perché sei virtuoso, perché sei bello, perché hai fatto delle scuole, perché appartieni a una cultura importante, ma semplicemente perché lui ti ama. L'amore di Dio ha questa caratteristica, che lui ti ama come sei. Per essere sicuro di questa qualità dell'amore, appunto, nella fede ebraica, loro dicono: ha scelto il popolo più piccolo del mondo. Non abbiamo niente che in qualche modo spieghi perché Dio ci ama. E quando ogni tanto loro nella Bibbia gli chiedono: ma tu perché ci hai scelto in mezzo a tutti gli altri? Lui risponde sempre: perché vi amo. Non spiega. è un amore che è puro amore. Non ha spiegazione, non ha merito, non si aspetta dei risultati, ama e basta. Apro una piccola parentesi per dire che questo anno giubilare nel quale siamo entrati con questa parola misericordia è di fatto appunto una forte sottolineatura di questa totale gratuità, ma quasi diciamo aggressività dell'amore, che da parte di Dio non esige niente, contrariamente da quello che ci dicono i preti, e quindi che così come siamo, poveri come siamo, peccatori come siamo, perduti come siamo, ci ama. Questo tenetelo un po' presente perché è prezioso e un po' reagisce con, nei confronti di una pedagogia del ricatto per la quale ci siamo tutti convinti che lui ti ama se te funzioni, ma se non te non funziona non ti ama per niente. È esattamente vero il rovescio. Che li ama assolutamente perché li ama, e se uno non funziona lo deve amare ancora di più perché lo deve andare a cercare più lontano, più in fondo, più in mezzo ai guai. Bisogna liberarsi dal tribunale. Liberarsi dal tribunale. Allora, pane quotidiano, pane necessario. Bisognava raccoglierne ogni giorno, meno al venerdì. Al venerdì si poteva fare la doppia, perché il sabato non si poteva lavorare e il pane, la raccolta il venerdì si mangiava anche il sabato. C'è qualcuno che aveva fatto il furbo, diceva adesso io ne raccolgo il doppio il mercoledì, così domani volto il gallone, non devo uscire a prenderlo, ma lì la farina marciva. Perché è quotidiano, perché è ogni giorno. Lui fa vivere nel deserto e in un cammino nel deserto che è piuttosto problematico, dandoti quel pane che ti serve. Quindi è un cammino da poveri amati e nutriti, amati e nutriti. Però essenzialmente la Chiesa dovrebbe essere, come piace a Papa Francesco, una Chiesa dei poveri. Per un motivo o per un altro tutti siamo dei poveretti, vero? E lui ci ha raccolti e ci porta, e questo cibo è essenziale, la manna nel deserto. C'era un problema anche per l'acqua, come sapete, e ha fatto scaturire l'acqua da una roccia, però ovviamente l'ebreismo gli è venuto avanti una domanda, e diceva bene, ma il giorno dopo come faceva? Quindi nacque una leggenda che ha accompagnato tutto l'ebraismo per dire che quella roccia in realtà ogni giorno accompagnava anche lei il cammino, in maniera che alla sera, battuta con il bastone di Mosè, ancora scaturiva l'acqua. Di questo San Paolo ha approfittato e nella lettera ai Corinti dice che quella roccia era il Cristo che accompagna il nostro cammino e che incessantemente ci disseta. Quindi per mangiare, per bere ogni giorno da poveri, amati da Dio, questa è l'economia, diciamo, del cammino. Anche l'orizzonte del deserto è interessante, appunto perché nel deserto di per sé non crescono i radicchi, non ci sono i campi irrigati, non c'è il riso, è vero, ma appunto in un luogo di per sé deserto lui ti fa il dono. Dice, ma la mia vita è uno schifo, ma lui ti fa il dono. Questa nota della povertà è di per sé molto importante. Probabilmente dovremmo coniare un'altra parola, non so se la parola miseria, per dire di una povertà drammatica, gravissima, è una povertà non visitata, diciamo, abbandonata a se stessa. O come Papa Francesco dice, una povertà da eliminare. Lui fa addirittura un paragone con la storia di 50-60 anni fa per dire che allora almeno c'era la lotta di classe, ma adesso non c'è più neanche quella. I poveri non contano semplicemente niente e quindi sono da eliminare, non sono utili a niente, non servono a niente e quindi non hanno nessuna prospettiva storica. invece noi siamo persone che vivono di una povertà visitata, una povertà che però non ci toglie dall'amore di Dio, anche la povertà del nostro essere delle persone sbagliate o non so come chiamarle, peccatori, insomma, pensateli come volete, lui ci vuole bene, così come siamo, così come siamo. Che è quello che voi state molto attenti a dare ai vostri figli, insomma, che non pensino mai neanche per un momento che voi non li amate. Come sono, voi li amate, ed è come sono che li andate a cercare e cercate anche di dare a loro delle indicazioni positive per la loro vita. Però l'amore non può mai cessare. Di questo ogni tanto io mi permetto di insistere, che sono depositari soprattutto le donne e le madri, quindi. Perché nella realtà della vita di tutti i giorni loro devono essere il segno di una comunione che in ogni caso è impossibile aspettare. Ogni tanto il papà bisogna farlo tacere, dicendo adesso sta ben buono, tu che sei sempre esagerato, e ci penso io. Ecco, che cos'è il pane del cielo? Mi sono preoccupato perché ho l'impressione che se non stiamo attenti non sarà possibile che la generazione che ci segue vada ancora a messa. Non credo che ce la faranno. Non ce la faranno perché sarà sempre più incomprensibile quello che noi facciamo, e quindi noi abbiamo bisogno di riprendere umilmente una strada che li aiuti a capire, ecco, nel modo più semplice. Quindi, ma questo pane non ditegli subito che è l'ostia. Io ho segnato qui che è l'Evangelo. Il Vangelo è quella parola buona, che è un bellissimo regalo perché ti serve per andare avanti. Il Vangelo è la buona notizia dell'amore, che, del perdono, della speranza, che noi ci diamo, e uno va avanti perché c'è una buona notizia, no? E come si fa a vivere senza? E quindi questo va un po' apprezzato, capite, sottolineato. Senti che bella cosa dice, senti che bella cosa dice. Che dobbiamo sempre perdonarci, che non dobbiamo lasciare che venga la sera e noi non ci siamo perdonati, che non importa se c'è poco, ma aspettiamo e mangiamo tutti insieme, che se siamo tutti insieme c'è un privilegio che il Vangelo assegna ai più piccoli, ai più poveri, ai più malati, a quelli che se dovessero andare con le loro forze sarebbero perduti. La meraviglia del Vangelo, la meraviglia del Vangelo. Senza il Vangelo la celebrazione dell'Eucaristia cadrà. O si consolida con questa via della speranza, della pace e dell'amore, altrimenti non si capisce più. Sono gesti strani, parole strane, segni strani. Arriviamoci con cautela, con molta cautela. Adesso oggi ero la riunione di preti a Milano, sono dei preti cattivi che sono in umanità. E insomma sono venuto a sapere che forse per la cosa della confessione c'è una strada, perché io sono preoccupato per la confessione. E per la prima confessione, ma tu, non so se voi avete quelli della prima comunione, ma io sono allarmatissimo. Adesso mi hanno detto che forse c'è una cosa collettiva che si può fare insieme, la voglio guardare. Cioè, perché bisogna che siano i segni, bisogna che possano essere capiti, insomma. se no sono delle robe da fare, tutti mi vengono a dire che disubbidiscono la mamma, appunto io, come sapete, a me viene da dire che fanno bene, disubbidiscono, che rompe le scatole, e quindi, cioè, preoccupatevi molto se parlate del Signore, vostro figlio, vostra figlia, di farlo nella concretezza dei segni della vita, che ci si saluta la sera, che ci si chiede scusa, che suona il campanello, se uno ha bisogno di qualche cosa e noi siamo contenti di poterlo aiutare. E che abbiamo perso paziente con la nonna, però adesso magari le chiediamo scusa. No? Ecco, perché Dio si è fatto carne ed è venuto in mezzo a noi. Stiamo molto attenti a non sacralizzare, perché Lui si è umanizzato, è diventato uno di noi. Teniamolo in mezzo a noi. Il Vangelo è una buona notizia per l'umanità, così com'è. La prima immagine di chiesa è la nostra tavola di casa, questa mensa. È meglio farla partire da lì. Si può ripercorrere un po' la messa, no? Per dire che ci si saluta, ci si chiede scusa, si ascolta qualche cosa di bello, di importante, si porta il cibo e la bevanda sulla tavola, ci si dà il segno della pace, ci si nutre di questo. Fatelo partire qualcosa, se no questa liturgia si allontana, capite? Siate gelosi della fede vissuta dentro al tessuto umano dell'esistenza. E il quarto riga dice che il Vangelo è Gesù, è Lui, il segreto di tutto è Lui. È quello che i miei amici atei mi dicono, ma allora per te Dio è un uomo? Si chiama Gesù, sua mamma si chiama Maria, è nato a Betlemme, è cresciuto a Nazareth aiutando suo papà a fare il falegname, però era uno che aveva la mania di dire sempre quello che pensava e quindi a un certo punto gli ha fatto la pelle, perché né i sacerdoti da una parte né i politici dall'altra l'hanno sopportato, insomma, quindi impero e tempio non si sono messi d'accordo per fargli la pelle. È Lui però, questa umanità nuova, è Lui. Quindi Dio è l'uomo nuovo, è l'uomo nuovo. Stasera uno va a parlare così, dice, ma io non credo in Dio. Tanto l'importante è che Dio crede in te. E poi prova a prendere atto che il Vangelo disegna una umanità bellissima, nuova. È quello. Cioè il Dio ce lo giochiamo qui, sapete. Ecco, quindi il punto 5 ho messo Gesù, la vita nuova, figli di Dio, tutti, anche i musulmani, anche gli atei, anche quelli cattivi, anche la cognata insopportabile, tutti figli di Dio, quindi tutti fratelli e sorelle, perché figli dello stesso padre. Gesù è venuto a dirci quello. La preziosità di ogni vita umana. precede ogni interrogativo sulla fede, precede. Dice, non credo che Dio esista, sì. Ti piace il Vangelo? Sì, mi piace. Vabbè. Se ti piace mi sei attratto, no? Istintivamente lo ripensi. Non puoi permetterti di mettere il Vangelo sulle nuvole, perché riguarda il tuo collega di ufficio, riguarda il poveretto, riguarda il tuo bambino, riguarda il nonno che sta morendo. Il Vangelo parla di queste cose. È un fatto umano, è Dio che si è fatto uomo. Su questo bisogna molto insistere. I posti dove mangiamo, dove lavoriamo, dove dormiamo, sono tutti posti molto importanti. Passettino per passettino. Quando camminavano nel deserto, faceva scendere dal cielo il pane e quello lì il manteneva. Quando si è arrivati proprio al culmine della storia, è sceso lui. È lui il nuovo pane del cielo, la nuova manna, adesso è lui. In che modo è lui? Nel suo volere bene. Cioè la vita ha bisogno di essere nutrita d'amore. È il nutrimento più importante. L'Eucaristia sarebbe quella cena dove lui si dona a noi, si regala a noi, si offre per noi. Adesso il Papa ha creato un guaio notevole, insomma, no? Ha detto che nessuno può andarsi a confessare e andare via non perdonato. Noi siamo andati su tutte le regole di condizioni, no? E si guai a te. Guai a te. Su questa cosa adesso capite che bisogna molto attenti, forse più che nel catechismo, proprio nella vostra vita di famiglia. Ecco, a quel punto lì, il punto 7 è da prendere chiaro con cautela, perché per dire che lui ci vuole bene regalando se stesso, c'è questo segno del suo corpo e del suo sangue. Quel pane e quel vino lì, lui li ha scelti perché forse è il segno del suo volerci un bene da morire e del suo desiderio di dare la vita per noi. Quindi noi ci nutriamo, è vero? Ci nutriamo del suo amore. Adesso magari ripasserei un momentino le righe del testo. Perché c'è questa piccola discussione tra Gesù e i discepoli, che è abbastanza interessante. Loro gli dicono, c'è sera, adesso basta. Adesso gli dice, andare via così. Vanno qui nei villaggi, si propongono da mangiare, buono. E dice, ma chi la voglio? Così andiamo a comprare della roba per 5.000 persone, ma fateli sedere. Cioè lui vuole inserire questa strana cena strana. Capite? Ma questa figlia la dovete dare voi, regalare voi. E quindi la cosa speciale di questa cena è prima di tutto il fatto che invece di andare alla COP a prendere il prosciutto e la mortadella, gliela diamo noi. Cena gratis. Cena gratis. Forse sono importanti anche su 5.000 fare dei gruppi di 50, cioè che siano dei gruppi umani. Sono un casino del diavolo. Cioè, è una tavolata. È una tavolata. La Chiesa, bene, sarà universale, però ha bisogno di identificarsi in volti, in sguardi, no? In vicende, in speranze, in pianti. È successo questo, è successo questo. Un po' questa cosa che mi pare di aver detto forse anche lì, insomma, cioè, a casa tua sei tu che devi occupare di questa cena, il segno di questa cena. Chi è che se non fa il Signore, quando è che lo percepiranno attraverso di te, il tuo sguardo, il tuo affetto? Non è probabilmente un catechismo, non è insegnare la dottrina, è vivere un avvenimento, no? E questo avvenimento complesso deve volersi bene. E quindi fateli sedere, così fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. Allora gli presi i 5 pani e i 2 pesci, e levati gli occhi al cielo li benedisse, li spezzò, li diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono. Perché ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti. E la cosa bella è che più si spezza, più c'è per tanti. Capite? Non possiamo tenere un pane avaro. Un pane per cui tu ci puoi stare, tu invece non ci puoi stare. Se tu lo escludi da questa cena, puoi pensare che questo lo attiri quindi verso questa cena? La cosa che lo attirerà sarà che lui magari inaspettatamente vieni qui. Io sì, vieni qui. Cioè, non chi se lo merita, chi ci crede, chi deve, no? Cioè giocare questa gratuità larga. Ecco, ho l'impressione che appunto questo potrebbe essere un piccolo vicolino per incominciare a parlare anche dell'Eucaristia, anche della comunione, anche della prima comunione, però nel concreto di casa vostra. Un consiglio che vi posso dare è quello di imparare a fare il pane. Quando sono scappati dall'Egitto, quella notte lì, era un pane un po' diverso dal solito, perché siccome dovevano essere pronti a scappare, è stata una cena, che è stata la prima Pasqua, fatta là, ma un po' strana, per cui erano già investiti da viaggio, che voleva dire che le sotane anche gli uomini le avevano tirate su, legate intorno ai fianchi per avere le ginocchia più libere, vero? Col bastone in mano. Il pane, quindi, quella notte lì, non lo si fece lievitare, perché non c'era tempo. E quindi si mangiò un pane senza lievito. Quella ostia, che è un po' una roba un po' così, molto evanescente, secondo me, In ogni modo si può provare a spiegare che è un pane della fretta, perché bisogna andare, e quindi non è lievitato quel pane lì, per quel motivo lì, perché si sta andando fuori dalla galera. Un ebreo non gli viene mai in mente di essere libero. È sempre sicuro che ha bisogno di essere liberato. È Aristotele che pensa che noi siamo liberi e quindi possiamo scegliere tra il bene e il male. Invece un ebreo pensa che non siamo per niente liberi, che il male ci frega continuamente e che abbiamo bisogno di essere liberati. Perché il male è molto più forte di noi. No? Questo bisogna tenerlo fermo. È molto importante che, adesso vi dico molto in astratto perché non voglio entrare in questioni delicate, però non è molto importante che un bambino capisca che tu non lo vuoi sgridare né tantomeno punire, ma che lo vuoi tirare fuori dal suo guaio. Perché è una fregata che abbia guardato con astio sua sorella, o che le abbia preso un gioco e l'abbia spaccato, no? È una cosa che fa star male. E quindi lui ha bisogno di essere tirato fuori da questo. E fra l'altro, nel profondo, è così. È così. Serve liberarlo, non punirlo. La dotta in galera è sbagliata. Perché è il contrario, deve essere liberato. Bisogna pensare come liberarlo, come liberarlo, oppure come guarirlo. È una malattia che gli è saltata addosso, per cui è diventato antipatico o iroso, bisogna guarirlo però. Mai la giustizia nella nostra fede può essere punitiva. Nei termini tecnici si fa una distinzione quindi tra la giustizia vendicativa e la giustizia salvifica. La giustizia vendicativa è chi rompe paga. La giustizia salvifica è mettere uno nella strada giusta. Può essere che per metterlo nella strada giusta tu gli debba anche chiedere delle cose non semplici, ma la tensione deve essere quella lì, non punitiva e di condanna. Nessuno può fare questa cosa. Anche perché al di là di tutto Dio si è privato di questo diritto. Perché da quando c'è Gesù, Dio non ha più diritto. Si è privato lui volontariamente, ha mandato il figlio a morire per noi. È impossibile che questo fatto non sia decisivo per Dio. Questo bisogna tenerlo fermo. Questo resta che evidentemente mettersi nella droga o così, è pericolosissimo, ti metti in una strada che poi ti invischia, ti imprigiona, nessuno può presupporre poi di essere capace di venirne fuori, no? Perché nessuno è capace di venire fuori dal suo guaio. Appunto dicevamo che la preghiera cristiana comincia sempre con i primi versetti del Salmo 70, che dice: Dio, vieni a salvarmi, vieni presto il mio aiuto. Io non sono capace di venire fuori dal mio vizio. Voi fate la prima comunione quest'anno, no?
No, noi abbiamo fatto la
prima. Voi siete più avanti. perché ci sono anni che poi non hai avuto il coraggio di fare. Mi stavo anche chiedendo, insomma, se non fosse meglio togliere il giorno della prima comunione. E che ogni bambino, ogni famiglia, o alcuni bambini, non so, decidessero insieme, noi lo facciamo volentieri domenica, noi ci dovrebbe belli così. Cioè, meno questa festa che diventa molto, alla fine, inevitabilmente formale. Invece, se è la festa della sua famiglia, io andrei anche a dirgli messa in casa sua, se lui volesse farla per la sua. Cioè, credo che sia avvertito come una cosa bellissima, in cui questo bambino, questa bambina entra dentro in una cosa grande. La voceranno, sapete, perché soprattutto chi non ha dei grandi slanci di fede, giustamente sente invece anche magari l'importanza della festa di tutti, ma io non è che mi sento disprezzo perché poi si va al ristorante, per carità, va bene tutto, però insomma avrei voglia di riguadagnare, ecco, capite, l'intensità di questa festa, per cui no, domenica ci sono Maria Luisa e Piero, sono loro che fanno la prima comunione, no? Lì ci sono intorno i locali e la nostra assemblea domenicale fa festa per loro, che non possono la domenica, non facciamo giovedì sera, facciamo giovedì sera. Come ti dico, facciamo in casa tua, io avrei meglio in casa sua. Perché sono preoccupato che il Signore non sia contento di queste sistemazioni, capite, liturgiche, dove non è detto che il cuore ci arrivi e la mente ci possa arrivare. Allora resta una cosa un po' così. Poi invece se va bene alla pelle, se va bene per tutto, attendiamoci. Però, insomma,
è un modo di stare vicino a Dio per un bambino che magari non ha la consapevolezza, magari non ora, ma più avanti se lo ricorderà, quando ci sarà un momento in cui incontrerà Dio, e allora si ricorderà di tutto quello che ha fatto e lo comprenderà, se non altro. Questa è la mia esperienza, io ho vissuto anch'io da bambino, diciamolo pure, fatamente, in famiglia di origine cristiana, la comunione, la cresima, tutte cose che io non davo un gran significato, anche andavo a messa e pensavo a tutt'altro. Poi c'è stato un momento nella mia vita che c'è stato quel passaggio, però mi chiedo sempre se non avessi avuto quell'esperienza prima, questo passaggio, cioè,
ci vuole,
so come mi ha capito. Sì. Mi chiedo, boh, forse se non avessi i miei genitori non fossero stati insistenti su questo aspetto, magari non avrei mai io da solo colto in questo momento, oppure magari Dio si sarebbe avvicinato a me in altre maniere, non lo so, mi viene da pensare così, però non mi sento di sprezzare o comunque di avere un brutto ricordo di quei momenti, anche un rimpianto di non avermi goduto prima, se ti perso di
più. No, ma infatti vanno valorizzati quei momenti, vanno valorizzati. È proprio del desiderio di valorizzare, non di eliminare, ma no, e quindi di intensificare. Ma no, anzi, io sarei sparato di più. Quando noi arriviamo a certi giorni, impazziamo, perché ci sono i nonni di Caserta che vengono un giorno, quelli invece del Piemonte che vengono un altro, e io capisco che sono importanti tutti i nonni, però a un certo punto... Ed è anche bella la fotografia, è chiaro, non è che io dica che non è bella la fotografia, però mi piacerebbe molto che fosse la sua, ecco, la loro, anche fossero 10 bambini che la fanno insieme, però vissuta insieme, custodita, cresciuta insieme, ecco, perché l'organizzazione prevale. Insomma, Ci si può pensare.
Sì.
Ci si può pensare.
Come la discorso il fatto di fare il pane così, questa cosa che ho fatto, avevo umanizzato molto l'acqua.
Sì,
sì. È vero che poi le sue è capitato di parlare del giorno di santo, dei semplici personali, eccetera, e ho detto subito, e facciamo anche quella volta anche per il giorno di santo che fanno i pani, quelli che l'anno scorso hanno fatto la comunione, quindi se lo ricordavo in maniera molto precisa.
Sì. Portarli dentro all'avvenimento. Per essere qui l'inverno delle persone a dormire perché forse è troppo freddo, e però le sere appunto c'è una famiglia o dei ragazzi che li ricevono. Quando loro arrivano, di per sé la richiesta sarebbe semplicemente quella di dargli da dormire. E invece sono 3 anni che qui c'è sempre qualcuno tutte le sere che prepara qualche cosa da mangiare, che si siedono insieme, parlano un po', diventano amici. Anche una cosa così, capite, mi sembrano quei fatti della storia, ma chi sono quelli? Sono la gente che dorme fuori, però fa molto freddo e quindi il comune li mette dentro. Poi ne ha troppi, allora è chiesto se abbiamo qualche posto per dormire, però se è un rifugio di fortuna. Però si sta un po' insieme, si mangia insieme. E non è staccata dall'Eucaristia, capite? Una cosa così. Non è staccata. Questi segni, capite? Che poi può essere anche il fatto che si va a mangiare dalla nonna, no? Andiamo a mangiare dalla nonna, che le facciamo un po' compagnia, che se non assola, cioè sono infinite le modalità e le occasioni. Però che lui, Dio, sia diventato un uomo, questo è molto importante, capite? Se no lui lo continuiamo a allontanare. Il fatto stesso della preghiera. Dov'è possibile che sia una cosa che prima di tutto è del papà e della mamma. E loro in quel momento lì stanno un po' buoni perché il papà e la mamma chiedono di poter avere quel momento, che momento è, ma cosa fa? E io non ci posso venire? No, no, se vuoi ci puoi venire. Che è un po', capite, una strada alternativa al farmi pregare. Avevo 5 anni quando il giorno in cui mio padre è tornato dalla guerra, e però il loro incontro per me è stato decisivo, anche un po' una seccatura, perché quella sera mia madre mi ha congedato dal letto. Avevamo dormito insieme da quando io ero nato. E però il loro piangere e sorridere, e abbracciarsi, abbracciarmi, cioè le parabole sono molto importanti, perché non sono degli esempi facili per spiegare delle cose difficili, si può anche pensare un po' così, ma le parabole sono soprattutto da parte di Gesù la preoccupazione di far vedere che tutta la creazione, tutta la storia è piena di Dio, e quindi dalla semina del grano al ragazzo che va via di casa, al samaritano che incontra un ebreo mezzo morto, invece di spaccargli la testa, ha pietà di lui, è che la vita che noi viviamo è come un'enorme parabola piena di Dio. Quindi si tratta di spiegare le parabole, no? Quindi insomma la finalità potrebbe essere di portare questa cena a casa, di verificarla il più possibile sempre con i gesti della nostra vita, che non è desacralizzare questa, ma è di farvi vedere come il Signore è presente nel nostro quotidiano. Noi prendevamo in giro i nostri genitori, perché alla mattina, quando mio padre usciva per andare a lavorare, lei lo accompagnava fino alla porta. Poi, mentre lui scendeva la scala, lei andava in una stanza della casa, a una finestra sempre la stessa, in qualunque stagione la apriva, e lui usciva da sotto, attraversava la strada e si salutava. Noi ci mettevamo alle altre finestre a prendere in giro, poi ci vogliono bene, però insomma, sì, cioè assaporare il cristianesimo, no? Dentro gli atti semplici dell'esistenza. Questo è molto importante. Va bene, quindi vogliamo dire che proviamo a vederci un'altra volta, per chi lo desidera, per parlare un po' della Pasqua.